diciamo, se, cioè, senza rispiegare, vedete che esiste qualcosa che...
Vediamo se ho capito. Allora, usciamo di qua.
Vibuno, diciamo.
Vibuno, certo. Allora,
facciamo scorrere un po'.
Se le faccio scorrere tutte, se io faccio così...
Vediamo così.
Oh, qui c'è tutta la parte commerciale che abbiamo saltato. Questo... Abbiamo cominciato con la manutenzione, questa qua.
Sì.
No? Si vede così? Allora, io vado avanti piano, Ci vado alle quattro tipi di manutenzione, quello sul podio, non sul podio, eccetera, eccetera.
L'ultima quella di manutenzione, l'ultima è quella
proattiva.
Proattiva. Quella che,
cerca di migliorare, cioè di fare delle modifiche.
Capire quali sono le rotture che vengono.
Cioè, dice, con il condition monitoring, cioè con gli strumenti vari, temperature, vibrazioni, ampere, eccetera, io mi accorgo se sta salendo allerta, allarme. Però, mentre con la predittiva mi fermo, nel senso, non che non faccio niente, chiamo l'esperto che ripara, io non solo chiamo l'esperto che ripara, che dice cambia quello o fai quell'altro, o stringi la vite, tanto per dire, scusate, ma dico perché la vite si è smollata, perché il cuscino si è rotto, cerco di capirlo e rimedio, o faccio delle modifiche, in modo che non si ripeta più, o si ripeta più diluito, meno frequentemente. Quindi la differenza tra la predittiva e la proattiva è proprio, dato che cerchiamo di migliorarlo, poi la macchina, l'impianto, eccetera. Poi abbiamo fatto, vi ricordate, i 10-11 stadi, cioè tra cui c'era formare il personale, fare la criticità, aggiornare la criticità, fare le misure in campo. Questi qui, guardate, questi qui.
Ma questo è qua, vuole andare nel 38, sul 44.
44 questa?
È quella
che... Ricordate la criticità che era prodotto di F per D per R?
Sì.
Dove? Ciascuno andava da 1 a 10, F è la frequenza, cioè si guasta spesso o si guasta una volta ogni morte di vescovo? 1, e gli darò 10 se si guasta spessissimo, ah, e 1 eccetera.
Dai i risultati.
Il danno che fa, se ne frega tutti, gli do 1, posso dargli 0, se non mi viene 0 totale, non va bene. Oppure il danno che fa è grave e quindi gli do 10 perché è un casino, mi ferma tutto il resto dell'impianto eccetera. E poi,
un secondo fai la prova e poi fai...
Dai. No, io le macchine, prima di fare la prova, le valuto. Cioè, io so come funziona, io ho un impianto con 1000 macchine, sono un po' esagerato. Io, che il mio impianto lo devo conoscere, se no lascio perdere, aspetto di conoscere, no? Intanto però ci guasta, pazienza. Ogni macchina, io mi devo porre queste domande. Uno, questa macchina cioè, avrà una storia, si guasta spesso o no? Una per una, tutte 1000, io gli do un voto sulla probabilità di guasto. Non sarà perfetto al primo colpo, però mi avvicinerò probabilmente se lo conosco l'impianto, se non lo conosco l'ho tirato a caso col bussolotto. Due, questa macchina se si guasta fa danno tipo che non produco più l'elettricità e il vapore, quindi ciò diceva ieri 100.000 e passa euro al giorno o all'ora, non mi ricordo, cioè danno è grosso, oppure si guarda, chi se ne frega, c'ho quella di scorta, la metto sotto. Io da 1 a 10 anche su quello, no? Macchina per macchina, tutte 1000. La rilevabilità, se questa si guasta o peggiora prima di arrivare a guastarsi, se non si guasta si ferma e lì me la accorgo per forza. Ma intanto che peggiora, io riesco ad andarla a misurare o è così vigliacca che sembra di andare sempre bene, poi tac, ti frega come la lampadina. Chi è che fa gli anni di una lampadina? Quando ti frega, ti frega, no? Potrei fare un esempio banale, la lampadina. Oppure è nascosto, mi parlavo ieri di quella pompa, di quel reattore che era un casino da smontare, tutto, quindi ecco, allora anche lì da un voto da 1 a 10. Il prodotto, la moltiplicazione di questi tre, fa da 1 a 1000. Io quindi le mie 1000 macchine avranno tutte ciascuno un valore, saranno quelle intorno al sotto al 100, al 200, al 900, eccetera, eccetera. Io comincerò poi a esaminare, a diagnosticare, a fare i controlli sulle più critiche, quelle che sono più alte, che sono più pericolose da quel punto di vista. Vuoi perché si guasta di più, vuoi perché il danno che fanno è grosso, vuoi perché mi fregano e non me ne accorgo. E vado scendendo, un bel giorno sarò a regime. Questo è il concetto. Allora, torno a quella... Mi scusate che si è spostato un po' di niente. Allora, eravamo a... Eravamo alla cosa della criticità, quindi dove eravamo qua. Qui ci sono le 11 fasi, vi ricordate? L'ultima era quella di acquistare il software, ma dopo che ho capito tutto, no, cioè, perché sennò non siamo a terra, no? Perché qui sono 11. Poi qui c'era l'esempio, per esempio, non ce ne importa quanto l'anno 1000, no? Diciamo che poi fa vedere un po' di report, un po' di diagrammi che vengono fuori dagli strumenti, ma questo non ci importa più di tanto. Poi abbiamo cominciato a dire l'allineamento, vi ricordate sì. L'allineamento l'abbiamo scomposto in verticale e orizzontale. Il disallineamento è un piano qualsiasi, ma io come faccio a lavorare su un piano qualsiasi? Guardo cosa c'è in orizzontale e cosa c'è in verticale, e metto a posto quei due. Sì. Verticale con gli spessori che metto, tolgo l'orizzontale spostandomi a destra o a sinistra, chiaramente. Sì. Quindi i concetti di allineamento. Quindi questa qui in fondo, questa qua, dice ma allora due macchine come sono disallineate? È una combinazione di tutte e quattro le cose. Turno.
Tu devi guardare tutte e quattro queste cose.
Però quando io allineo le metto a posto tutte, cioè, sia che lo faccio con il comparatore, sia che lo faccio con l'altro, le metto a posto tutte, assolutamente. Dopodiché abbiamo visto che ci voleva con la riga il mago, vi ricordate? Con il comparatore diceva che il centesimo, no, il centesimo va benissimo, il laser diceva che c'è il millesimo, ma che ce ne frega. Poi abbiamo visto la vibrazione, no? Abbiamo detto così la vibrazione che se poi diventa più grafico diventa una sinusoide, eccetera, eccetera. Le tre grandezze erano ampiezza, frequenza e fase di una vibrazione. L'ampiezza è proprio tanto è poca, e la misuriamo, viene detto, in spostamento, micro o mili in inglese. La velocità di vibrazione, mili al secondo, inch, pollice al secondo per gli inglesi, inglesi e company, americani, australiani, eccetera. E l'accelerazione che noi andiamo in metri al secondo quadrato e gli altri vanno in G, che è 9,8 arrotondato, senza tutti i vari cosi. Poi abbiamo parlato del concetto di zero picco, picco picco, in questa qua bruttissima,
sì.
Ve la ricordate? Sì. Lo zero picco è dall'asse dei tempi fino al picco massimo. Da tutto sopra a tutto sotto è picco picco, e poi c'è l'RMS, che abbiamo anche visto le formule, sia quando c'è la sommatoria, sia quando c'è l'integrale, secondo se sono funzioni continue o funzioni a punti, oggi vedremo questo discorso. E si calcola che è il valore quadratico medio, no? Ho detto anche valore efficace. Poi abbiamo rappresentato anche cos'era il concetto di... Io ho parlato del ferro da stiro che attaccavamo o al 220 o alle batterie dell'elettraudo, vi ricordate? Ma il concetto è questo, che con l'elettraudo e le batterie avrei questo, con il 220 avrei questo, ma l'area... Adesso lasciate perdere se il disegno è giusto, a me non pare giusto come proporzione, ma come concetto, guardiamo il concetto. L'area di questi quattro semionde azzurre equivale all'area di questo rettangolo. Perché? Perché il tempo che decorre da qui fino alla fine della quarta semionda è lo stesso tempo di questo qua, per intenderci. Poi il disegno non è preciso, ma lasciate perdere la precisione del disegno, assolutamente, no? Non è quello che dobbiamo guardare. Qui c'erano le formulette dell'RMS, se era una sommatoria di punti, facevamo proprio la sommatoria da 1 a n di ciascun valore al quadrato, poi diviso n, chiaramente. Se è una funzione continua, se c'è l'integrale da 0 a t, dove t è il tempo di osservazione, non è il periodo, ma è il tempo di osservazione. Poi abbiamo detto che per i valori sinusoidali, l'i di picco, o i max, che sia il valore massimo, 0 picco, è per avere quello efficace devo dividere tra 2 solo per le funzioni sinusoidali. Ieri l'ho accennato, oggi lo diremo meglio, dato che fra un attimo noi parleremo di spettri, fast Fourier transform. Quando sullo spettro avete visto che compaiono dei picchi, no? Quando facciamo la fronte lo rivediamo comunque oggi, è dentro ancora. Ognuno di quei picchi dello spettro è una sinusoide, quindi su quella io posso applicare queste formule, su quella lì però non sul totale. Non so se hai reso l'idea, perché Fourier, adesso lo rivedremo quando ci arriviamo, anche se non ce ne frega fra tutto lo strumento, scompone le cose che sono semplicemente periodiche, le scompone in sinusoidi e in cosinusoidi, cioè seno e coseno, quindi sono pure le singole componenti. Andiamo avanti. Allora, il crest factor, abbiamo detto che era il rapporto fra lo zero picco e l'RMS, no? Che ripetiamo per il radice di 2 per una sinusoide pura. Abbiamo parlato della frequenza, il periodo è la durata in secondi di un ciclo completo, uno fratto periodo è la frequenza, chiaramente, no? Poi abbiamo visto un esempio già prima di uno spettro, questo qua, ricordate, questo è già uno spettro, perché qui c'è la frequenza, dicevamo, questo gira più lento, quindi se lui è più equilibrato, il suo squilibrio è una frequenza più piccola rispetto allo squilibrio del motore che gira più veloce, che c'è l'ingranaggio piccolo, no? E poi in cuscinetti e ingranaggi sono alte frequenze nel discorso. Dopodiché abbiamo parlato della fase e abbiamo detto che queste sono in fase, vi ricordate le due venti, così sono in opposizione di fase. Abbiamo parlato della fase assoluta, che è il tempo misurato in gradi, però, no? Perché è un ciclo su 360 gradi, fra il riferimento alla strisciolina riflettente e il primo picco positivo dell'onda. Nota la frequenza è la stessa per forza, se no se non c'è la stessa frequenza ci prendiamo in giro, che cosa che fanno vedere. Se invece parliamo, e questa va da 0 a 360 gradi, se invece parliamo di fase relativa, come questo qua, fra due onde che hanno la stessa frequenza, potrebbe avere anche ampiezza diversa, ma la frequenza deve essere la stessa, assolutamente. Lo stesso evento in un'onda o nell'altra, quella distanza in tempo la misuriamo ancora in gradi, questo è il concetto del 360 uguale a un periodo, e questa è la fase relativa, e abbiamo detto che va fino a 180, perché se no si scambiano, diventa in anticipo per l'altra, no? E fase relativa, l'ampiezza, abbiamo detto ci sono tre grandezze, spostamento, velocità, accelerazione, no? E abbiamo detto che lo spostamento, prendiamoci questa qui, lo spostamento va fino a 200 Hz oppure 1000 per i proximeter, quelli che mettono nelle bronzine. E si misura in micron o in 1000. La velocità da 2 o 10 fino a 1000 Hz, lo dicono i normi ISO, l'accelerazione da 1000 in su fino a 20.000, quindi alta frequenza lo misureremo in accelerazione, media in velocità, bassa in spostamento. Quindi meno male che ne abbiamo tre da quel punto di vista, non ci dà fastidio. Abbiamo visto anche l'esempio che lo stesso fenomeno, la stessa macchina, col displacement, cioè lo spostamento, io vedo solo le basse frequenze, qui non vedo niente. In velocità comincio a vedere qualcosa e vedo ancora abbastanza bene nelle basse. Con l'accelerazione vedo molto bene nelle alte, cose che prima non vedevo. Ma guardate come si è abbassata la fondamentale, perché sulle basse frequenze l'accelerazione vede poco. Quindi vi dicevo, ma è equilibrare l'accelerazione, perché lì siamo in bassa frequenza. Per forte che vada sono 50 Hz. 49, perché c'è lo scorrimento, no? Questa va bene, l'ho detto che serviva poco niente. Abbiamo poi parlato della didattica, no? Faceva vedere che, riguardiamo, ma faceva vedere che lo spostamento va a morire, secondo lui, a 400, comunque avevano detto di usarlo fino a 200, la velocità va a morire a 3000, aveva detto di usarlo fino a 1000, e l'accelerazione non usiamola qui, usiamola nelle altre frequenze, a parte gli ultrasuoni che le abbiamo viste nei shock pulse. Poi abbiamo cominciato a parlare delle analisi vibrazionali. Il primo livello fa i trend, e il trend è questa roba qui, date di calendario, valori globali, io metto lì, leggo un numero, lo scrivo, una linea di allerta, una linea di allarme, ricordandoci che gli inglesi chiamano trip il blocco allarme, allarme è l'allerta, quindi per evitare le confusioni, e questo è tutto il primo livello di cosa che si fa, per onde si fanno il primo livello. Quando supero l'allerta passo al secondo livello, quindi farò gli spettri, eccetera, perché chiamo un esperto. Se non lo siamo noi, per carità, insomma, però se anche lo siamo noi, ci dovremmo dedicare più tempo sull'analisi di secondo livello, è uno strumento più delicato, più costoso, più importante, che non l'analisi semplice di primo livello che prende dei numeri e basta. Vi ricordate l'esempio di confrontare, ad esempio, questo mi dice, guarda, che dopo 3 anni è andato su e ha superato l'allerta. Questo è lo spettro della macchina nuova, questo è lo spettro che c'è il guasto, cioè che sono in allerta. Allora, cosa è cambiato? Io vedo subito che questo qui è cambiato di volto, no? Quindi dovrò sapere quel picco lì a che frequenza è, perché la leggo sul... Notate che il software, quell'omnipresente, ci aiuta a leggere queste cose. Non bisogna... E poi c'è sempre un cursore sullo strumento che io lo posiziono, lui mi dice esattamente quant'è la frequenza, non che devo determinato con la lente di ingrandimento su uno schermino, anzi, sullo schermino dello strumento si vede male. Passate sempre sul computer col software che vi aiuta di brutto a vedere le cose. Dopodiché abbiamo detto delle norme ISO 10816, vi ricordate che erano composte da 7 parti? Ricordate questo numero 10816. E la parte 1, criteri generali, ci diceva che ci sono le zone A, nuova, perfetta, B che può ancora funzionare, C che è in allerta, di che è in pericolo, no? In allarme. Però il tutto vale fra una frequenza e l'altra, siamo in velocità RMS, ricordiamocelo. Mentre Il secondo criterio era dire guarda che, vedete che c'è scritto secondo criterio più in alto, guarda che sono vettori, quindi se un bel giorno da 6 è diventato 5 ma ha cambiato così la fase, ha avuto questo trauma così lungo e andiamo a vedere cosa è successo, ci potrebbe essere qualcosa di non piacevole. Tutto sommato, ripeto, non abbiamo mai visto una macchina ripararsi da sola, no? Questi erano i valori delle norme dove abbiamo visto le quattro zone A, B, C, D, che qui sono il blu, il verde, il giallo e il rosso, erano queste quattro zone di questa qua, due slide prima, no? Questa qua. Questa è la stessa cosa però fatta in micron anziché in millimetri al secondo, ricordiamoci che però questa è su parti ferme, non rotanti, cioè sempre sul supporto cuscinetto. Se voglio guardare una bronzina con quei proximità devo usare la 79-19 come norma, non questa qua, quella è per parti rotanti, quindi con i prossimi. Di prossimità. Questo era un esempio del fatto che esistono le norme. Poi abbiamo parlato dell'effetto del basamento, vi ricordate, rigido, sì, sì. Questo è teorico perché solo bolle non esiste. Tutti quei tappetini isolanti, quelle cose, quei piedistalli che si fanno, hanno l'effetto molla ma anche l'effetto ammortizzatore. Quindi la realtà vera è rigido oppure il terzo caso.
Le linee che riporta sono, diciamo, le prime, le riporta anche al terzo.
Sì, me le fa vedere per il confronto, no? Cioè, no, magari
quello è giusto e quello più indiretto, giusto?
Sì, esatto, le riporta un po' più chiare quelle precedenti, quella più scura è quella attuale, no? Quindi fa vedere che la rumorosità scende, perché da qui c'è l'ascesa più teorica e adesso è qua. Sì. Il livello di vibrazione che qui era basso è salito, qui è sceso ancora un pochino, ma i cuscinetti soffrono meno, la macchina si guasta meno, infatti in quelle tabelle, queste qua, noi avevamo che con basamento flessibile la zona era più alta, cioè poteva vibrare di più. Poi abbiamo visto come sono fatti i sensori, l'accelerometro c'è dentro il piezo elettrico, la massa, perché li chiamiamo sismici, l'accelerometro velocimetro, la massa che comprime i cristalli e emettono delle cariche elettriche. Abbiamo visto
i cristalli erano quelli rossi, no?
Quelli rossi, esattamente, la massa è quella blu. Poi abbiamo visto i tre tipi di accelerometro a compressione, a flessione e a taglio. Questo è a flessione, questo è a taglio e questo qui è a compressione. Vi ricordate che quella flessione è molto sensibile, dava addirittura 10 volt per metro al secondo quadrato, quindi di accelerazione. Quello al taglio aveva il vantaggio di lavorare su superfici diverse rispetto all'attacco, per cui non sente gli shock termici e cose di questo genere. Però il più usato è quello a compressione, tanto per intenderci. Poi abbiamo detto che, torniamo, e dopo abbiamo visto che poteva essere anche stagni e roba del genere, siamo passati ai proximeter, sulle bronzine, eccetera, eccetera. Poi abbiamo parlato delle curve di risposta, le curve in frequenza. L'accelerometro è quello che ha più risposta, va da 2 a 20.000 Hz. È disegnato male, cioè quello che conta è la parte orizzontale pulita, no? Questa è la risonanza della sonda, della cerona che usiamo per sentire gli ultrasuoni nello shock pulse. Il velocimetro che non si fa più perché c'è il problema del rame che cambia la resistenza, poi sono pesanti, sono grossi, non si usa più. Se serve il velocimetro si usa uno di questi accelerometri con dentro un integratore elettronico che integra lui e quindi mi tira fuori la velocità. Quindi i velocimetri non si fanno più. E i proximeter, vabbè, hanno fino a 1000 Hz, eccetera. Torniamo al coso. Abbiamo visto il modo di attaccarli.
Sì,
no. Puntale non va bene, per lui che c'ha il ditino con la molla calibrata va bene anche per fare gli shock pulse. Il magnetico, ricordate, ho parlato anche della cera d'api, sì, eccetera, sì. Eccetera, poi incollato, avvitato col cono ancora più grosso e più sicuro, è la cosa migliore per leggere bene le singole cose, le varie segnali. Dove? Sbagliavo qua. Abbiamo parlato degli shock pulse. Gli ultrasuoni abbiamo visto che bisognava normalizzare, cioè mettergli dentro il diametro dell'albero su cui è calettato il cuscinetto e i giri, in modo che toglievamo tutto quello che quel rumore che deve fare, perché è fatto così, sta andando così, lo deve fare, quello te lo tolgo. E quindi eravamo normalizzati, abbiamo visto in fondo che fino a 15, anche la mia memoria va in crisi, andiamo a prendere i valori in fondo. E qua. Allora, parliamo del valore di guasto, ecco, allora, da 0 a 20 ottimo, da 20 a 35 siamo già in allerta, oltre 35 siamo in allarme, già cambiare il cuscinetto. per il carpet, la lubrificazione, il tappeto, eccetera, era da 0 a 10, da 10 a 15 e oltre 15, quindi si vuol dire che manca il grasso. Prego.
Di PC.
Sì, questo è il DBC carpet, esatto, esattamente.
No, il DB si calcola mettendo i giri,
me lo dà lo strumento, quindi metto i giri e il diametro, no? Per normalizzarli.
Poi il DBN è quello per si cucina
il problema. È normalizzato, esatto. Poi abbiamo visto che se quando misuravamo il motore elettrico dietro, la parte della ventola, andavamo lontani se misuravamo male, quindi gli davamo quel meno 9 per rifarlo 0, no? Perché sennò
non
ecco, ma la soluzione migliore è questa però, tanto per ricordarci, oppure una sonda fissa e il cavetto che viene fuori, su macchine importanti. Dopodiché i punti di misura, non ci perdiamo tempo, ovviamente abbiamo visto questo qui con i codici che serve quando ci sono tante ronde, non è il caso vostro, voi misurate le poche macchine che avete voi, non ve ne frega tutto, non so tanto questo che esiste. Poi abbiamo cominciato a parlare dello spettro, lo spettro che ad esempio prendiamo nella fase questa, cioè l'onda, che sembrava un po' complicata perché era lo squilibrio più la cartolina che toccava dentro le otto palette. Qualcosa capisco perché non è difficilissimo, ma se faccio, qui c'è scritto FFT, faccio lo spettro, viene fuori un picco allo squilibrio e un picco alle otto palette, quindi lo leggo molto meglio. E siamo sul finale, che qua adesso lo riprendiamo, guardate qua poi i sistemi online, lasciamo perdere, l'equazione teorica di Fourier, vedete che c'è il seno, l'equazione sinusoide, quindi lui prende tutto quello che c'è nell'onda, tutti i segnali periodici, vuol dire che vanno un po' in su, un po' in giù, non è detto che siano sinusoidali, possono essere a punta, possono essere rettangolari, lui li prende, li analizza e li scompone in sinusoidi. Allora quello che io poi vedo nello spettro, ogni singolo picco, attenzione, li chiamiamo picchi nello spettro, non sono picco picco o zero picco, è un'altra cosa quella, anzi, io nell'onda vedo tutto, vedo zero picco, zero picco picco, l'RMS me lo calcolo lui, ma più o meno immagino dov'è, no? Nello spettro, arrivo subito, scusi, nello spettro se io non gli dico dove c'è l'asse verticale, guarda che è picco picco, oppure RMS, io non so cosa sia, perché non lo vedo, deve essere scritto. Ok, un'altra cosa che anticipo che lo vedremo oggi, poi sentiamo Angelo cosa da dirci. Lo spettro perde la fase, io nell'onda la fase, ricordate la fase, nello spettro la fase non c'è, oggi lo vediamo questo. Lo spettro è frequenza, intensità, ma la fase non c'è più, ho perso qualcosa io nello spettro, anche se mi aiuta. L'onda io la fase ce l'ho dentro, ma lo spettro la perdo.
Stavo decidendo di fare le prove pratiche con il feedback esperto per l'equilibratore.
Cioè provare a equilibrare? In sala prove?
Sì, qua.
Sì, adesso.
Una macchina demo. Una macchina demo. No?
Sì, ma adesso?
Se era possibile, se potrebbero partecipare con le loro.
Ma certo, io sposto il mio lavoro, non è un problema. Adesso però l'importante è questo, che l'equilibratura... lei fa solo la funzione di equilibratura, Gabriele?
Sì,
tira fuori spettri o cose del genere.
Ma è un...
Vabbè, tanto un'idea dello spettro ce l'ha. Facciamo, dai. Poi dopo faremo questo, lasciamo
Ok, va bene. Vado a prendere la mia...